Allora,
ragazzi, scusate.
Allora, abbiamo visto quindi il primo modo di integrazione dell'SQL all'interno di un programma, cioè il primo modo per permettere a un programma di parlare non con il proprio vicino di banco, ma con l'SQL, con un database. Quello detto embedded SQL, cioè permettere di scrivere codice SQL all'interno del programma in modo che poi attraverso un precompilatore viene trasformato. Un altro modo è quello del command level interface. Command level interface, cioè interfaccia a livello dei comandi, è in pratica mettere a disposizione del programma una libreria che permette di eseguire tutte le funzioni che servono per interagire con un database. In pratica questa Common Level Interface è l'SQL embedded senza il precompilatore, ovvero sia il precompilatore non fa altro che tradurre l'SQL embedded in Common Level Interface. Allora, se il programmatore è scappato in gamba, per non usare altre espressioni, invece di utilizzare il precompilatore che gli fa la pappa corsa, gli prepara la pappa, può andare lui direttamente a utilizzare il command level interface, cioè a utilizzare direttamente lui le funzioni di libreria di chiamata all'SQL, o meglio al DBMS dall'altra parte. Che vantaggi e svantaggi? Allora, il vantaggio è che a questo punto il programmatore ha in mano lui tutto e quindi può fare al meglio tutto quello che lui ritiene necessario. Okay? Il compilatore, o meglio il precompilatore dell'SQL embedded ragiona in maniera rigida, non può ottimizzare le cose, non può sapere perché noi leggiamo quel dato. Invece, se noi andiamo a scrivere il codice direttamente noi, a chiamare direttamente noi le librerie, siamo molto più liberi. Ma è la stessa differenza che ci potrebbe essere tra scrivere direttamente in linguaggio macchina o scrivere in C. Qualcuno di voi ha mai visto un programma in linguaggio macchina? È potentissimo, perché diciamo al computer esattamente ogni la cosa più piccola, possiamo controllarlo completamente. Il problema è che facciamo una fatica della Madonna. Mutatis mutandis, tra command level interface e SQL embedded c'è la stessa differenza. L'SQL embedded è più rigido ma più semplice da utilizzare. Se voi siete dei bravi programmatori, però vorrete avere più controllo e quindi utilizzerete il common level interface. Common level interface che mi aggiunge però un'altra problematica. Mi aggiunge la problematica derivante da in che contesto vado io a lavorare. Mi spiego. Il precompilatore mi poteva, abbiamo detto, utilizzare, impostare per esempio per andare a lavorare su Oracle oppure su SQL Server oppure su DB2. A me bastava cambiare qualcosa nel compilatore e tutto il programma si sarebbe adattato, indipendentemente con chi parlava, si parlasse con uno o con l'altro sistema. Il mio programma non se ne accorge, per favore, non fate troppe chiacchiere. Il programma non se ne accorge perché è il compilatore, il precompilatore che cambia e si adatta. Sono tanti gli elementi che possono cambiare per un'applicazione dal punto di vista dell'accesso al database. Intanto a che database accedo? Perché ogni database ha le sue particolarità. Poi, che tipo di sistema operativo utilizzo? Poi, che tipo di connessione di rete? Sono sulla stessa macchina? Sono collegato remoto? Sono collegato attraverso internet oppure su una rete locale? Ognuna di queste cose implica delle diversità perché immaginatevi, allora, se siete sulla stessa macchina, mandate un comando, potete aspettarvi che questo comando venga eseguito in un certo tempo. La connessione tra voi e l'altra macchina, o meglio, non l'altra macchina, tra voi e il database, può essere in un tubo che viene sempre tenuto aperto. Ma se invece il database è collegato su un'altra macchina attraverso internet, i tempi di risposta saranno molto diversi. Non solo, la connessione potrebbe esserci o non esserci. Non posso tenere una connessione internet aperta perché io faccio la select di un dato e la risposta mi arriva dopo 10 secondi. 10 secondi in internet sono un tempo infinito, per cui le connessioni vengono chiuse, vengono riaperte. Quindi, a seconda di tutte queste cose, cambierà il modo di utilizzare il database, il programma. Queste cose, se lavoriamo a livello di command line interface, rischiano di non essere mascherate e quindi dovrò occuparmene. Bene? Rischio. Non è detto che sia così. I linguaggi più evoluti, come Java, permettono invece di risolvere queste problematiche di variabilità attraverso quello che viene definito il bind dinamico, cioè il caricamento dinamico, l'agganciamento dinamico delle corrette librerie. Per cui io scrivo il mio programma, è unico, poi quando vado a installarlo, a seconda del contesto nel quale io lo installo, utilizzerò le librerie che mi serviranno, per cui se sono in locale, se uso Oracle, se uso D2, a seconda cambierò, gli dirò guarda ora usa questa libreria piuttosto che un'altra e il programma dovrebbe funzionare perfettamente come per me. Questo è dovuto a che cosa? È dovuto intanto a un processo di standardizzazione. Ricordatevi sempre che l'intercambiabilità parte dalla standardizzazione. Allora, prendiamo il caso specifico di Java. Nel linguaggio Java, vediamo un po', allora, ecco qua, così ci divertiamo con un bello schemone. Allora, in basso vedete che c'è il database, in alto c'è l'applicazione Java, in mezzo ci sono una quantità di oggetti complessi che verranno usati a seconda dei casi gli uni o gli altri. Il primo livello in alto però si chiama JDBC API, Java Database Connectivity Application Program Interface. Sono la definizione di uno standard per permettere ai programmi Java di accedere al database. È uno standard, è un protocollo, sono delle definizioni ma non sono un'implementazione. Poi i vari creatori di database sotto questo livello avranno realizzato tutta una serie di interfacce, di componenti per permettere al loro database di esporre quelle API, quelle application program interface definite dal JDBC. Dato che quel livello JDBC API è un standard, è il problema di chi poi sotto implementa i vari componenti, garantire che quei componenti rispettino l'interfaccia. Allora, abbiamo diverse tipologie, per esempio, a tutto a sinistra abbiamo questo driver JDBC o JDBC Bridge. Cos'è? Allora, dato che in quando è arrivato Java, molti sistemi di dati e non solo permettevano di accedere ai dati stessi attraverso questo standard ODBC. Object Database Connectivity, mi sembra che si chiama questo indicato. Era uno standard, era un protocollo, non era uno standard, un protocollo definito da Microsoft in modo da permettere alle proprie applicazioni di accedere ai vari database. Allora, visto che già tantissimi sistemi di database, anche Excel, driver di PC, tantissimi sistemi di memorizzazione di dati avevano dei driver di PC, chi ha sviluppato Java ha detto, beh, facciamo un traduttore, così immediatamente siamo in grado, attraverso questo traduttore, di andare su tutti i su tutti quelle sorgenti o DBC. Poi prendiamo la seconda colonna, questo TypeQ driver. Questo TypeQ driver è un driver, cioè un piccolo programma che rispetta, che mette a disposizione le API a livello Java e che accede a quello strato di DNS, a quel componente che nel DBMS è il client, dove ogni DBMS ha il suo, questo proprietary DBMS access protocol. Allora io sulla mia macchina installo la mia applicazione Java, installo il client di Oracle e faccio parlare la mia applicazione con il client di Oracle, il quale client di Oracle troverà il database, non so dove, non so come, non è più il mio problema. Ho tradotto il protocollo. Posso avere invece la soluzione 3, il type 3, ok? Vedete che ci sono delle linee orizzontali che rappresentano il network. Cioè io potrei avere sulla mia macchina un'applicazione, un componente Java, il quale attraverso il network riesce a parlare con la componente server di comunicazione Z-Database, okay, il quale poi a sua volta parla con il database stesso. Okay? Ultima soluzione, la 4, io ho il mio driver che direttamente parla, senza componenti intermedi, direttamente parla col database. È direttamente in grado di interfacciarsi con il database. Vedete, sono tante soluzioni indipendenti da che soluzione architetturale che mi permettono di vedere questo JDBC a prescindere da quale sia poi la soluzione architetturale di connettività che c'è sotto. Poi moltiplicate questo per tutti i DBMS che ci possono essere in fondo grigi e quindi ho un'applicazione Java che può parlare in qualunque modo con qualsiasi database. L'importante è che venga caricato il primo livello in alto opportuno. Bene? Per cui io dovrò in qualche modo dire alla mia applicazione Java: carica il driver opportuno per quel database utilizzando questo tipo di connettività. Ma dato che questi driver espongono tutti le stesse interfacce, queste benedette JDBC API, per la mia applicazione non cambia nulla. Bene? Ok. Quindi un programma Java, ma prendiamo Java perché è un linguaggio più standard e diffuso che ci sia. Poi ci sono tanti altri programmi, tanti altri linguaggi di programmazione che fanno le stesse cose, in modi leggermente diversi ma più o meno uguali. Allora, come sarà composto quindi? Allora, sarà composto dall'applicazione Java, poi ci sarà il driver, il manager, il gestore di questi driver. Perché un gestore? Perché dovrà essere qualcosa in grado di caricarne uno diversamente a seconda di che cosa gli viene detto. Poi ci sarà effettivamente il driver o quel componente, andiamo giù di sotto, il componente a livello intermedio del caso, ok? eventualmente ci saranno dei componenti nativi o DVC o quel che siano per parlare, e poi in fondo ci sarà, quando si dice nativo significa specifico di quel sistema operativo, di quel DMS, ok? E poi in fondo c'è il database vero e proprio. Quindi questo è come è strutturato architetturalmente, okay? Equivale, vedete, a questo. Poi abbiamo invece come è fatto un programma. Un programma al suo interno cosa dovrà fare? Il primo passaggio dovrà caricare il driver corretto, quindi dire ok, io sto eseguendo, io sto iniziando, devo caricare il driver corretto, quindi devo sapere a quel momento, nel momento in cui eseguo l'applicazione, devo sapere verso chi vado a parlare, in che modo, eccetera. Poi aprirò la connessione a questo punto, dato che sono su due elementi diversi, che possono anche essere sulla stessa macchina, ma sono elementi diversi, io devo comunicare tra i due, devo aprire una connessione, una comunicazione tra i due. Devo poi creare quello che viene detto il contesto esecutivo, cioè devo dire ok, adesso io sto parlando con lui, bene, inizio una transazione, contesto esecutivo, eseguo nella transazione le istruzioni SQL del caso, basiche, dinamiche, non mi interessa, non esiste, io gli mando le istruzioni SQL che non sono eseguite, non mi interessa come le ho messe insieme, eventualmente a questo punto con una soluzione tipo cursore mi leggo i miei vari dati, ok? Chiudo il contesto, e lo posso chiudere facendo una commit o facendo un rollback, e comunque alla fine devo chiudere la connessione. Ricordatevi che le connessioni sono delle risorse preziose. Perché? Perché devono mantenere aperta la comunicazione tra due entità, quindi devono conservare traccia di tante informazioni, sapere chi siete, dove siete, cosa avete chiesto l'ultima volta, che dati vi sono stati passati, sono oggetti complessi. Ovviamente i penultimi due punti, cioè esecuzione dello statement di istruzioni tramite lo statement di istruzioni SQL e lettura dei dati attraverso un oggetto di tipo result set, queste viste ne possono fare tante all'interno di uno stesso ciclo. Perché? Perché quello è il corpo della transazione. Ok? Va bene. Con questo abbiamo finito quelle che sono le metodologie di interazione tra database e programmi. Quindi sappiamo perfettamente come scrivere delle belle applicazioni. Giusto? Tutti convinti? Diciamo che abbiamo una pallida idea di come si possono scrivere delle applicazioni. Le applicazioni però non si scrivono a caso, Le applicazioni si scrivono perché dobbiamo risolvere dei problemi, dobbiamo realizzare dei sistemi. Quindi diventa importante capire come si fa a progettare una base di dati. Quindi passiamo adesso alla parte bella cicciona del nostro corso, che è la progettazione delle basi di dati. Basi di dati, sistemi informativi, finalmente arriviamo alla fine. Al solito, prima di mettere le mani nella progettazione vera e propria, cerchiamo di capire cos'è la progettazione, come evolve la progettazione, che fasi coinvolge. Allora, abbiamo qui un ciclo di vita di un sistema informativo. Vi ricordate che differenza c'è tra un sistema informativo e un sistema informatico? Il sistema informativo è un sistema che elabora informazioni. L'elaborazione dell'informazione. Il sistema informatico la realizzazione di un sistema informativo attraverso strumenti automatici di calcolo. Il sistema informatico è un modo di realizzare un sistema informativo. Quindi a noi interessa in generale il sistema informativo. Allora, quando io da dove parto? Parto sempre da un'idea, una necessità, un qualcosa. Allora, non è che io mi sveglio la mattina e inizio a scrivere codice o a scolpire con lo scalpello la pietra. Dico, oh, vorrei fare la statua di Mosè. Ho un'idea prima. L'idea che o ce l'ho già o la devo trovare in qualche modo. Se ho un problema, devo trovare una soluzione. Oppure qualcuno viene a dirmi, guarda che ho questo problema, me lo risolvi? Oppure devo andare da qualcuno e dire, per favore, hai un problema a farmi risolvere, così posso lavorare oggi? Diversi modi. L'obiettivo finale, avere un problema, un'idea, che un qualcosa che ha bisogno del nostro intervento affinché venga risolto. Benissimo, siete andati da questo signore, l'avete pregato in ginocchio, questo signore fa, sì, guarda, risolvi il mio problema. La prima cosa da fare a questo punto è capire, ma si può risolvere quel problema? Quindi, una volta che abbiamo un'idea, un problema, l'idea potrebbe essere, voglio diventare ricco senza lavorare. Questa è l'idea. Facciamo uno studio di fattibilità. Come faccio a diventare ricco senza lavorare? Ok? Risultato? Visto che sono sfortunato bello, non ho possibilità. Quindi verificare quali sono le condizioni che mi permettono di risolvere quel problema. Quindi verifica dell'effettiva realizzabilità dell'idea, valutandone costi, priorità, benefici. Io posso avere una bellissima idea, voglio smettere di lavorare ed essere felice, ricco e felice. Ho un'idea, vincere il Superenalotto. Come posso realizzarlo? Comprando 1 milione di biglietti del Superenalotto. Allora, è fattibile? Sì, è abbastanza fattibile. A che costo? Beh, spendi 1 milione di euro sperando di vincerne. No, direi che non funziona, eh? 1 milione di euro è meglio solo in un altro modo, se ce l'ho. Se ce l'ho. Nello studio di fattibilità è importante farsene un'idea di massima del problema, per evitare quelli che possono essere dei macro errori. Però non devo neanche spaccare i capelli in quattro in questa fase, perché se no sto già facendo le fasi successive. Allora, ho un'idea, si può fare come un'idea, ma forse sì, forse no, va, proviamoci. Vogliamo andare un uomo sulla luna, si può fare? Ma insomma, se facciamo un missile abbastanza grosso, se facciamo respirare senza tenere il fiato abbastanza lungo, si può fare? Ma sì. Allora raccogliamo e analizziamo i requisiti in dettaglio a questo punto. Allora, vogliamo andare un uomo sulla luna? Sì, va bene. Requisiti. Che torni indietro. Ah, beh, insomma, questo non ce l'avevamo pensato. Che torni indietro vivo. Ok, un po' più stringente la cosa. Che torni indietro prima che passino 20 anni. Inizio a vedere tutti i vari requisiti. Che torni indietro senza puzzare con un maiale perché ha dovuto fare la cacca dentro la capsula spaziale e non c'era il sistema. Prego, entrate nel momento giusto, no? Ok, quindi devo raccogliere tutte le specifiche e analizzarle. Analizzarle per definirle in maniera rigorosa e quindi capire quali sono le proprietà, le caratteristiche specifiche del sistema. Quindi ho avuto un'idea, ho fatto una pensata un attimo per capire se ha senso o meno, inizio a fare un'analisi. L'idea posso impiegarci 10 secondi ad averla, lo studio di fattibilità posso impiegarci un mese, l'analisi dei requisiti mi può portare via anche qualche anno, dipende dal sistema, va bene? A questo punto parto con la progettazione. Essendo un sistema informativo, progetterò i dati e le funzioni legate ai dati. La progettazione cerca di trovare la soluzione ottima dal punto di vista locale alle necessità identificate nella fase di analisi. Quindi devono essere perfettamente legate le due cose, deve essere perfettamente chiaro quali sono i requisiti di analisi per poter fare una progettazione corretta. Bene? Se no si rischia di progettare qualcosa che non corrisponde o che non serve a nulla. È un errore di progettazione. Dopodiché c'è la realizzazione. Una caratteristica molto importante dei sistemi informativi è che la realizzazione è, diciamo, a costo fisso. Allora, voi nell'economia sapete che per valutare il prezzo di un oggetto, a cui vendere un oggetto, c'è bisogno di capire quanto mi costa progettarlo, ma soprattutto produrlo. Okay? Per cui so che non posso scendere sotto un certo tot, perché comunque quell'oggetto, produrne anche uno in più, il costo marginale delle singole unità, esiste. Nei sistemi informativi il costo marginale non c'è, nel senso che farne uno, farne due, farne 100 costa quasi esattamente la stessa cosa, al limite il CD, okay. Ma il CD è un valore assolutamente parziale rispetto a questo. Per contro, il problema cos'è? È che di solito ne faccio pochi, o vendo Windows, o vendo Word, o vendo programmi standard che vanno ovunque, ma se faccio sistemi informativi, fatto uno, l'ho fatto per quel cliente, è raro che io riesca a riprendere esattamente la stessa cosa e rivenderla a qualcun altro. Ho realizzato il sistema informativo di Banca Intesa, non posso andare al Monte dei Paschi di Siena a dire, no, guarda, se un sistema informativo lo vuoi, mi serve altrimenti. Per due motivi. Primo, perché di solito i desideri, l'analisi, la raccolta dei requisiti, l'elenco dei requisiti varia da un'entità all'altra. Ognuno ha dei problemi leggermente diversi e non possiamo noi imporre al cliente di adattarsi alla nostra soluzione. Prima. Altra cosa è che di solito se ho realizzato il sistema informativo della Banca Intesa, Banca Intesa mi ha fatto firmare un bel fogliettone in cui dici, e se vai a vendere a qualcun altro sappi che ti appendo e ti sforzico vivo utilizzando le fornite rosse. Okay? Quindi la realizzazione quindi è di solito un'attività unica. Scusate, c'è lezione. Ok? Quindi realizzo e implemento l'applicazione. A questo punto parto con una fase di validazione. Verifico che l'applicazione faccia esattamente quello che mi aspettavo. Verifico e collaudo. La verifica, il collaudo, il test di un'applicazione informatica è di solito molto complesso. Perché? Perché un'applicazione informatica è estremamente complicata al suo interno. È soggetta a una variabile, a una quantità di variabili di situazioni elevatissima. Allora, quando io ero all'università, girava la storia, raccontata da un professore di scienze e costruzioni, che riportava che a sua volta, quando era dottorando, era stato portato da un professore in visita a un cantiere. Sono andati in cantiere, questo gruppetto di 10 studenti col professore, e erano andati su un balcone a guardare questo cantiere dove stavano costruendo questi palazzi. Dopo 10 minuti che erano lì, il professore ha detto: bene, la prova statica di questo balcone è andata bene, adesso possiamo andare. Cioè, il professore aveva portato lì un po' di peso, 10 studenti, circa una tonnellata più o meno, erano stati lì in aria a guardare il paesaggio, e il professore aveva dedotto, avendo lui progettato la cosa, che quel balcone era in realtà. Se non fosse retto, se non avesse retto, fate l'anima loro. Però allora è semplice definire, è relativamente semplice definire in ingegneria edile se regge o non regge una cosa, relativamente, perché poi disastri tipo Bayon, i ponti che crollano, queste cose ci sono. Però è relativamente semplice aumentare il grado di sicurezza. Per esempio, se io ho il dubbio che quella colonna forse non regge, posso farla un pochino più larga. Aumento la resistenza della struttura. Ma come faccio a rendere un algoritmo un po' più largo? A far sì che un programma sia un po' più resistente. Sono tecniche molto... cioè, è un universo molto diverso. Perché nella fisica io ho degli oggetti che posso dimensionare, posso modificarne le proprietà geometriche per aumentarne l'affidabilità e la stabilità, sempre che stia attento e che rispetti certe regole. Nell'informatica sono dei fili, e purtroppo il filo o funziona o non funziona, o funziona o si rompe, e se si rompe l'effetto può essere di tutti i tipi. Qua, se una colonna cede un po', magari il palazzo si assesta e carica il peso su altre colonne. Io ho il tempo di andare, vabbè, ok, questa colonna ha ceduto, però riesco a rimediare. Se invece succede una cosa disastrosa, tipo un terremoto, cedono tutte le colonne, vabbè. Però ho sbagliato a progettare il palazzo comunque, non l'ho progettato anticiclico. Nell'informatica è più difficile questo, quindi bisogna andare a caccia dei bachi all'interno del sistema in maniera molto più attenta. Tra l'altro, sapete perché si chiamano bug o bachi? Perché nel 1970, in quegli anni lì, c'era, vabbè, pausa ricreativa, tanto loro stanno già chiacchierando, quindi chiacchieriamo un po' anche noi. Allora, c'era un computer, questi mega computeroni, in cui tutto funzionava, finché ogni tanto la mattina lo accendevano e funzionava in modo caotico, casuale, come se ci fosse un errore da parte fare. Allora hanno chiamato il tecnico è andato a guardare, sembrava tutto a posto, ha pulito una piastra dove c'erano una serie di spinotti che venivano spostati per collegare e per creare il programma, perché il programma veniva fatto con dei cavallotti, cioè con dei fili che mettevano i circuiti in collegamento tra di loro. L'ha pulito tutto, l'ha rimontato, ha funzionato tutto, perfetto, benissimo. Dopo qualche giorno, di nuovo, computer la mattina, in cui vanno di nuovo a vedere, puliscono, funziona, tutto bene. 2, 3, 4, 5 volte, finché alla fine cosa hanno scoperto? Che c'era un ragnetto, un bug, che andava in questo improvviso, faceva la tana in un buchetto e poi tirava la tela di ragno in giro, mettendo il cortocircuito diverso di collegamento. In pratica il ragnetto di notte riprogrammava il computer. Okay? e hanno scoperto che c'era questo bug, questa bestiolina, e da lì si usa il termine bug per indicare l'errore di un programma. Okay? Va bene, allora, è necessario andare a caccia di questi bacherotti in giro per il sistema in maniera molto approfondita. Quindi la fase di validazione e collaudo è importantissima. Collaudo per verificare che tutto funzioni, validazione per verificare che quello che abbiamo realizzato è effettivamente quello che ci si aspettava. Adesso vorrei farvi perdere 2 secondi, purtroppo non l'ho inserito nelle slide, però probabilmente riusciamo a vedere una cosa che è esplicativa. Vediamo un po' se lo troviamo. Vediamo questa qui che mi sembra abbastanza esplicativa. Ecco, allora, è un modo spiritoso, però qualcuno ha proposto di fare una cosa. Ovvero sia, qualcuno è andato da qualcun altro e ha detto: ah, hai un problema, aspetta, te lo risolvo. Bene. Allora, qualcun altro ha detto: raccogliamo i requisiti. E vedete già che da quello che era stato proposto, vi propongo un'altra arena a 3 livelli, è venuto fuori già qualcosa di diverso. Un'altalena con 3 corde. Poi qualcuno ha detto: ok, adesso lo progetto. Avete visto? Avete visto, è venuto fuori qualcosa di completamente sbagliato. L'ha disegnato attaccando l'altalena dalla parte sbagliata. L'analista, già l'analista ha fatto un altro errore. A questo punto il povero programmatore si è trovato a dover in qualche modo far funzionare quella gente. Quindi martellata di qui, martellata di là, cosa ha fatto? Ha preso i 2 cavi, ha attaccato la ficella, peccato che in mezzo ci sia il tronco. Visto che l'analista funziona alla verifica del progetto, e visto che l'altalena non altalenava, per farla funzionare cosa hanno fatto? Hanno tagliato, tolto il tronco, che era quello che impediva l'altalena di andare avanti indietro, e già fortuna che inutilmente di mettere 2 paletti per tenere sul rampo stesso. Ok? L'utente aveva, gli sarebbe bastato la corda con la, tipo quella dell'orangotango, no? Gli sarebbe bastato quello. Questo qui per esemplificarvi in maniera spiritosa quello che è. Qualcuno mi ha promesso di risolvere una cosa che è molto più di quello di cui avevo bisogno. Mi hanno promesso Maria Monti e alla fine ho un risultato che è un disastro. Perché? Perché mi hanno stroncato l'albero, mi hanno ucciso. Comunque, siamo arrivati alla validazione con l'auto, Con l'auto il tipo è salito sull'altalena e si è schiantato contro l'albero. Immaginiamo che con l'auto sia andato a un fine, il sistema, entra la vita operativa, il funzionamento del sistema informativo. Ok? Però il sistema, che magari sono impiegato 5-6 anni a realizzare, sono progetti di realizzazione di sistemi informativi che prendono anni e anni. L'abbiamo finalmente realizzato, non possiamo pensare che adesso questo sistema sia lì monolitico per sempre. Entriamo in una fase di evoluzione, che significa che il sistema deve essere modificato, trasformato, per andare incontro a quelle che sono le nuove esigenze, che piano piano abbiamo incontrato, o perché sono cambiate le nostre esigenze, bene, io sono cresciuto, ho bisogno di allungare i pantaloni. La mia azienda è passata da 20 dipendenti a 200, ho bisogno di un sistema che sia in grado di reggere non 20 terminali, ma 200, e magari devo riprogettare il sistema. Oppure variazioni che derivano dal mondo esterno, è cambiata una normativa, ho bisogno di parlare con qualcuno con cui prima non parlavo e devo trovare un nuovo modo per parlare, di tutto. Quindi le variazioni possono essere endogene o interne e esterne, possono generarsi all'interno o possono venire dall'esterno. Noi che lavoriamo sui database principalmente dobbiamo mettere una grande attenzione proprio sulla parte di progettazione dei dati. Il dato è centrale in un sistema informativo, perché è quello che mi cattura l'informazione. Senza il dato il sistema informativo non ha senso. Quindi dobbiamo proprio avere il massimo della attenzione sul dato. E non significa che il dato non cambierà mai. Anzi, proprio perché è al centro, e proprio perché errare umano e soprattutto evolvere umano, i dati cambiano. Però dobbiamo sempre tenerlo al centro dell'attenzione. Quindi è una buona notizia per voi, perché state studiando qualcosa che serve. Allora, a questo punto parliamo di, se prima era il ciclo di vita di un'applicazione, adesso parliamo di ciclo di analisi e sviluppo di un'applicazione, di analisi e progettazione. Quindi l'analisi del dato equivarrà all'analisi dell'applicazione, e quindi devo sapere che cosa, quindi devo raccogliere i requisiti, che cosa, che dati voglio gestire nel mio sistema. Dopodiché devo fare una progettazione concettuale, ovvero sia devo creare un modello concettuale dei miei dati. Raccolgo i requisiti, bene, schematizziamoli. Perché li schematizziamo? Perché su uno schema non è possibile che ci siano fraintendimenti, o meglio, è molto meno possibile che ci siano fraintendimenti. Se io scrivo un testo in cui vi racconto che nel sistema ci saranno queste persone che faranno bla 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 bla, voi lo leggete ma dopo un po' vi addormentate. Invece c'è un bello schema, magari vi ci addormentate lo stesso, però le cose sono più evidenti. Con uno schema io posso dirvi come verrà costruita una cosa nei mille dettagli. Invece ve lo scrivo parole, ci impiegherei una vita di più. Io posso prendere uno schema di progetto, mandarlo a qualcun altro che è dall'altra parte del mondo, e questo qualcun altro costruisce sulla base del mio progetto. Però è uno schema, è un disegno. Se io vi raccontassi, allora prendi tre mattoni, mettili così, poi altri tre mattoni, mettili così, poi non mi passa più. Non mi passa più, e probabilmente a un certo punto ci si sbaglia. Invece lo schema è ben preciso. Un famoso esempio di progettazione a distanza è l'albergo Taj Mahal di Nuova Delhi. Sapete quello dove qualche anno fa c'è stato un attentato terroristico, sono entrati, hanno sparato per un po' di tempo. Quell'albergo è stato costruito da manovalanza indiana, progettato da un architetto inglese. Il quale architetto inglese è andato a Nuova Delhi solo il giorno dell'inaugurazione. Tutto l'albergo è stato costruito sulla base dei disegni che questo architetto mandava da lì, dall'Inghilterra, da Londra, all'India. Con tutti i perfetti dettagli, mi deve passare quel tubo lì, ci deve essere questa mattonella fatta così, degli schemi. Okay. Questi sono schemi, è una progettazione molto di dettaglio, diciamo quella da livello più alto, però il concetto è che uno schema di progetto deve essere uno schema, appunto, cioè deve essere un disegno. Per inciso, l'architetto è arrivato là, ha visto l'albergo e si è suicidato. Perché c'è un piccolo problema. Lui ha pensato, questo albergo fatto a ferro di cavallo, con una cucina al centro, che guardava il mare, e là davanti doveva esserci la porta dell'India, una specie di arco di trionfo nel porto di Bombay. Gli indiani l'hanno costruito perfetto, esattamente perfetto, peccato che l'hanno costruito così. Perché quando è arrivato il primo foglio non sapevano da che parte era. E quindi il ferro di cavallo guarda più in invece più in. Ma è perfetto. Sono girato di 180 gradi. Questo significa che le progettazioni, per quanto precise possono essere, rischia sempre di fare qualche disastro. A volte si dà per scontate delle cose che sono fondamentali. Da che parte deve essere orientato il palazzo? Ovviamente di, ovviamente, ce l'hai scritto da qualche parte, no, ma questo ingegnere, questo architetto, è andato avanti per anni. Pensate che ogni stanza è disegnata, progettata a sé stante, con i mobili apposta per quella stanza, cioè un lavoro, la certosino, ed è perfetto, bellissimo, è uno dei più belli alberghi del 1800. Peccato. Non è che dobbiamo metterci 14 in questo grado. Ormai era fatto, ormai era fatto. Comunque, allora, analisi di che cosa? Raccolta dei requisiti, progettazione concettuale. Con la progettazione concettuale si può evitare quell'errore che hanno fatto i nostri amici. Se l'utente avesse visto il disegno della progettazione concettuale in un modo per cui poteva capirlo, poteva dirgli: razza di imbecilli, ma non vi accorgete che quella lì non sta su quella salena? Non è quello che io volevo, lo volevo un po' diverso. Ok? Quindi è sempre fondamentale in tutto il progetto avere uno stretto dialogo con chi deve poi utilizzare il sistema, con chi paga il sistema, perché poi sono loro che pagano. Ok? Perché prima mi accorgo di aver fatto una cretinata, e prima riesco a correggerlo senza fare ulteriori danni. Se io mi fossi accorto a livello di analista che ho fatto una stupidata, va bene, mi bastava rispostare le cose, oh cavolo, è vero, non vanno qui, vanno lì. Ma quando ho già realizzato il sistema, ormai è tardi. E allora o butto via il sistema o uccido la pianta. Quindi il fatto che si utilizzino, si faccia una progettazione concettuale e che la progettazione concettuale sia uno schema, qualcosa di facilmente comunicativo, è essenziale per ridurre la probabilità degli errori. Gli errori non possono essere eliminati, non c'è un modo per non fare errori, ma ci sono dei modi per ridurre la probabilità di fare errori. Okay? E il modo migliore per ridurre la probabilità di fare errori è studiare gli errori che si sono fatti in passato. Quindi vi segnalerò un bel libro che sta leggendo sugli errori dell'ingegnere, però molto, molto istruttivo. Fatto lo schema concettuale, condiviso lo schema concettuale con l'utente, con il committente, quindi ok, validato, messo il bollino blu, è vero, questo è quello che io voglio. Passiamo alla progettazione. Capite che davanti al nostro povero albero, vi immaginate quanto ha litigato il contadino che aveva chiesto di fare l'altalena con la squadra di gente che l'aveva fatta? Se non gli ha dato una rompolata o due, è stato buono. Prima ci accorgiamo dell'errore, meno probabile che arriviamo alla rompolata. Ma se il contadino ha firmato dicendo sì, questo è quello che mi va bene, quando c'è stata fatta l'analisi con le cose attaccate al tronco, allora ragazzi, o non sai leggere, io posso aver sbagliato a capire, ma tu non sai leggere. Risultato, almeno, ci dà una rompolata a testa. Quindi il bolino blu ha quell'importanza per questo, per dire hai capito sì, hai capito no, bene. Passiamo alla progettazione, dove quindi facciamo una progettazione dello schema logico, cioè di come le applicazioni vedranno i dati all'interno del sistema. Quindi sto entrando a fare le prime considerazioni di database a basso livello, per finire poi con la progettazione fisica, dove andrò a fare magari tutte le ottimizzazioni del caso. Non faccio la normalizzazione della tabella per evitare che diventi troppo lenta, i dati li metto su questo server, questi, su un altro server, questi altri, perché alcuni li uso spesso, alcuni li uso poco. Progettazione fisica. Tutto questo ovviamente può iterare n volte, perché scopro che ci sono delle nuove esigenze, allora devo ripartire e rianalizzare tutto. Okay? Ogni volta che c'è una nuova esigenza, bisogna verificare che l'esigenza, cioè che la soluzione alla nuova esigenza, non crei problemi maggiori per la risoluzione. Okay? Purtroppo non l'ho capito, però possiamo farlo così. Vi racconto due storie di progetti andati a male perché cambiate le esigenze e non rifatta l'analisi ex novo. Allora, una è abbastanza, del 1600. 1600, siamo a Stoccolma. Viene costruita, o meglio, è in cantiere una nave. Forse qualcuno di voi la conosce già, si chiama Vasa, e porta il nome della famiglia regnante di Svezia. La Svezia in quel momento è impegnata nelle guerre contro gli altri stati del Baltico. Deve fare delle navi grandi, potenti, tutta la sua potenza si basa sulle navi. In cantiere c'è una nave, il re dice ho bisogno di una nave più grande. Hanno già impostato lo scafo, decidono di allungarlo. Di solito lo scafo dei velieri veniva fatto con tre tronchi di pino massicci per fare la chiglia, e poi su quello veniva fatto il colpasciano. Decidono di allungare questa nave. Aggiungono un altro tronco, lo fanno lungo qua. L'allunghiamo, bene, ne hai bisogno un po' più grande, l'allunghiamo. L'allungano, la fanno, la costruiscono. Questa meravigliosa nave doveva portare, doveva essere la più grande nave presente nell'area del Mar Baltico. La varano, caricata con tutti i cannoni, esce dal porto. È ancora nel porto, arriva un po' di vento in traverso. Questa nave si inclina fino a terra. Peccato che essendo più lunga, pesa un po' di più, i boccaporti dei cannoni più bassi non sono a un metro e mezzo, ma sono a mezzo metro dall'acqua. La barca si inclina, dai boccaporti inizia a entrare acqua. La barca fa in mezz'ora la barca è affondata. Muoiono alcune centinaia di marinai e la nave ha fatto 2 chilometri di strada. Okay? La progettazione è arrivata a un certo punto, è arrivata la necessità di modificare il progetto non è stato rianalizzato criticamente, è stata fatta la modifica richiesta, la trattata era re, non si poteva dire no, non lo facciamo. Sono andati per decenni poi a litigare sul perché dichiara la colpa, però di base c'era il re, voleva la barca più lunga. La cosa bella di questo progetto è che la nave è rimasta lì sotto fino al 1960, quando l'hanno ritrovata, e se andate a Stoccolma potete visitare questa bellissima nave, perfettamente conservata, perché nel fango del porto di Stoccolma si è conservata meravigliosamente, ed è un gioiello di un fallimento progettuale. Se non avessero sbagliato quel progetto, noi quella nave non ce l'avremmo. Qualcuno di voi è stato a Stoccolma mai? No. Se vi capita di andare a Stoccolma, visitatela perché è una meraviglia. Meraviglioso fallimento. Quindi, nel momento in cui si fa un progetto, nel momento in cui il progetto lo si mette in discussione perché nasce una nuova esigenza, il progetto va rianalizzato fin dalle sue fonti. Perché? quella che potrebbe sembrare una semplice soluzione a lungo la nave può essere il fallimento del progetto, okay? Anche quando le cose vengono fatte non per ingrandire, anche solo in funzione di aumentarne la sicurezza. Nel tempo antico c'era il problema di costruire i templi costruivano con le colonne, no? Le colonne di solito stanno così, però prima di stare così stanno così. Se la colonna non doveva ancora essere messa su in opera, come si fa? La si lasciava giù, orizzontale. Il problema cos'era? Che se lasciavate la colonna orizzontale tutta appoggiata per terra, si sporcava. E poi se dovevate alzarla, dovevate in qualche modo infilarvi sotto. Allora, cosa si faceva? Si mettevano due pezzetti e bloccata lì la colonna. Perfetto. Peccato che una colonna molto pesante c'era il rischio che cosa facesse? Col peso magari arrivava il classico piccione che si appoggiava sulla colonna e la colonna e si rompeva. Un giorno stavano facendo un tempio, credo fosse a Delphi, doveva essere un tempio gigantesco. C'era una colonna grandissima, l'avevano appoggiata lì, ma avevano paura che si rompesse. È arrivato il genio e ha detto: ci penso io, è banale, no? Evitiamo il problema, ma mettiamo un appoggio qua. Fatto, messo l'appoggio. Dopo un mese vanno, colonna crepata, rotta. Come? È stata lì 6 mesi con i due pezzettini e non si è mai rotta. L'abbiamo messo 7 e mezzo, doveva essere più sicura. Rotta. Cosa è successo? Che questo oggetto qui, si è abbassato leggermente. Quindi la trave non era più appoggiata su quei due, sui due e tre, ma era appoggiata a quel punto solo su questi due. Quindi una trave di 10 metri, una colonna di 10 metri, che ne aveva 5 al balzo, ha fatto però, e la trave è andata giù. Allora, quell'oggetto che serviva per aumentare la sicurezza, che apparentemente serviva per aumentare la sicurezza, ha avuto come effetto distruggere l'oggetto, proprio l'opposto. Allora, bisogna capire che cosa fa l'intervento che noi andiamo a operare. Quando io progetto una base di dati e dico: ma per essere sicuro di non perdere un'informazione, facciamo così che la scrivo da due parti, sono più sicuro, bella cosa, ho inserito una ridondanza, la ridondanza mi sputtana, scusate il francesismo, i dati ancora di più, perché a quel punto non so più quale dei due valide. Devo fare il doppio della fatica per non sapere qual è il dato giusto, okay? Quindi progettazione è fondamentale, bisogna reiterare la progettazione, bisogna ogni volta che si fa una modifica, e le modifiche sono necessarie perché i dati sono la parte viva di un'applicazione, sono una parte più importante di un'applicazione. Una volta che vado a pensare di modificare i dati, io devo riprendere in mano tutta la progettazione, riconsiderare l'effetto su tutto. Ed è per questo che col tempo i sistemi diventano complessi, diventano di difficile manutenzione. Perché? Perché la progettazione purtroppo è sempre in buona parte nella testa di qualcuno. Quello che è lo schema, la documentazione che c'è, è il tentativo di trasportare, di oggettivizzare quello che c'è nella testa del progettista. Alcune cose, bene o male, finiscono per essere date per scontate o per non essere riportate nella documentazione e essere solo realizzate. Pensate all'albergo. Uno l'aveva dato per scontato che fosse in un senso, quell'altro l'ha fatto nell'altro, ognuno, una era una cosa reale che non aveva corrispondenza nella progettazione, quell'altra era un'idea che aveva il progettista che non era stata esplicitata nella documentazione. Quindi col tempo si accumulano queste piccole cose che quando è piccola e quando è data per scontata da tutti e due nello stesso modo non è un pericolo immediato, ma diventa un pericolo nel lungo periodo. Quindi il sistema evolve, vengono inseriti dei cambiamenti, a volte si pensa di inserire dei cambiamenti per migliorare e invece si ottengono dei disastri, a volte si fanno dei progetti che creano, invece che soluzioni, creano danno. I sistemi, evolvendo un po' alla volta, diventano sempre più complessi e sempre più di difficile manutenzione. Sempre più complessi, più costosi. Però si arriva a un certo punto in cui il sistema è così importante per l'azienda che non si riesce più neanche a farne meno. Ci sono sistemi bancari che sono lì in piedi da 30 anni, 40 anni, le banche vorrebbero chiudere quelle macchine che gli portano un pacco di soldi e soprattutto che le obbligano a tenere in organico tutto un avanzo di vecchi programmatori battuti che dovrebbero andare all'ufficio più che non a lavorare in tutti i giorni, ma non possono. Perché? Perché o fanno un pianto neuronale da questi programmatori che sono gli unici che hanno la conoscenza di come far andare avanti queste macchine, oppure investono miliardi di dollari, di euro, di quel cavolo che sono, per rifare sistemi che ci sono, adesso funzionano e che non riescono a sostituire. Va bene, mi sono perso in un bel po' di discorsi, ragazzi, ma voi dovete tirarmi qualcosa in testa. Siamo alle 11:15. Dai.